Radio Emilia Romagna Musica. Scelto per voi.
Anna Granata e Zagarage, il nuovo progetto musicale. Ascoltatori di Radio Emilia Romagna, oggi abbiamo scelto per voi un artista che ha trascorso i suoi primi 20 anni in Romagna, precisamente a Rimini. Parliamo di Anna Granata, cantante colta e popolare allo stesso tempo, che propone anche nel suo nuovo progetto, in trio con Antonio Ghezzani, coautore dei brani e anche un eclettico chitarrista, e Gianluca Masala alla batteria, il suo importante lavoro di ricerca sulla vocalità. Ed è sulle note del brano Pierpaolo, contenuto nel suo ultimo CD dal titolo Zagarage, che oggi vogliamo presentarvela. Zagarage è una fortunata combinazione di parole e situazioni, perché la zagara è profumo dei fiori di arancio di Sicilia, a cui si è accennato anche nel precedente EP Profumo di Zagara, e il termine garage è vicino al suo modo di fare musica attualmente, più ruvido ed essenziale. Gli elementi vicini al folk sono la scelta melodica del canto improvvisato, il timbro vocale di Anna e anche la cura per il testo, che spesso racconta delle storie. La sua formazione classica ha per molto tempo avvicinato la sua carriera di cantante alla musica popolare, in particolare del Sud Italia e del mondo. E qui l'interpretazione vocale ha molta forza ed è molto curata. Quando ha cominciato a scrivere i testi, Anna Granata ha sentito la necessità di fare musica con un'energia diversa, più vicina al contemporaneo, a ciò che stava vivendo, piuttosto che indugiare sulle cose belle del passato. Zagarage è anche un trio, erede delle esperienze precedenti che hanno permesso a questi musicisti di arrivare all'album omonimo. La loro musica è anche la conseguenza dell'essere in tre e della scelta essenziale degli strumenti. Ma entriamo nel vivo della musica di questa cantautrice, Anna Granata, ascoltando il brano Requiem, tratto dal suo ultimo CD, Zagarage.
L'Italia è un paese di gente che non vale niente, di figli, fratelli, di uomini, belli e buttati, i bimbi più obesi dei preti, la crisi e il design, la gente affamata sui tetti che non ce la fa, mentre l'Italia si lode e racconta le sue qualità, cerca una scusa per ogni fallito di questa città. Sul viso lavava gli schiaffi e sarà la rabbia che ammala un'Italia che puzza di già. L'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa. L'Italia se desta con l'elmo di Scipio è andata a una festa.
Cari ascoltatori, salutiamo Anna Granata che è qui con noi oggi su Radio Emilia Romagna. Ciao Anna.
Ciao, ciao.
Bene, parlaci subito di Zagarage, come è nato questo lavoro e che cosa rappresenta per te.
Allora, Zagarage è, diciamo, per me un po' il punto di arrivo di un percorso che è cominciato diversi anni fa, perché attraverso, diciamo, un po' la musica e lo studio della voce, dell'uso della voce. E lo considero un po' un punto di arrivo perché in questo momento non sono più solo un interprete come sono stata per tanti anni, ma quindi scrivo e arrangio le canzoni che canto. E quindi a questo punto, diciamo, non potrei più tornare indietro, ecco, rinunciare a fare questo per me sarebbe impossibile, per cui tutto questo, insomma, sarebbe come rinunciare a fare ciò che per me a questo punto ha il senso maggiore, cui ho lavorato fino a questo momento.
Zagarage è un CD, ma anche il nome del trio. Ci vuoi presentare chi suona con te e raccontarci un po' come è nato questo incontro musicale?
Sì, e allora, i musicisti che suonano con me sono molto speciali. Allora, c'è Antonio Ghezzani, che è il chitarrista, che si è formato al Conservatorio di Livorno, poi ha studiato per lungo tempo a Parigi, la Normale di Parigi, dove poi ha vissuto per tanti anni. Ed è un chitarrista eclettico, con un gusto molto particolare, e nel trio suona la chitarra elettrica e ha sempre idee molto speciali. E, diciamo che anche lui insieme a me è l'autore dei pezzi e siamo molto in sintonia, fortemente, e quindi, diciamo, integriamo le nostre idee di composizione, di arrangiamento, a volte veramente come se fossimo unicamente un'unica persona. Poi ha una personalità talmente aperta e leggera che possiamo molto tranquillamente metterci in discussione quando ce n'è bisogno e rivedere anche mille volte quello che proponiamo senza preoccuparci di non comprenderci reciprocamente. E poi, insomma, lui scrive delle cose meravigliose con grande semplicità, e diciamo che io lo considero un grande musicista, ma sono convinta che lui non lo sappia. E poi c'è Gianluca Masala, che è il batterista, e anche lui ha un gusto veramente molto particolare e raffinato, e una cura molto attenta per il suono e per tutti i dettagli di ogni pezzo. E poi lui, insomma, oltre ad essere un bravo batterista, bravissimo batterista, è anche un fonico di grande esperienza. E quindi questo, diciamo, ha sviluppato in lui la capacità di ascoltare i brani come se fosse un orecchio esterno, ecco, proprio la produzione esterna, no? E tutto deve sempre coincidere, i suoni devono essere sempre quelli giusti, non si può uscire da quello. E poi, inoltre, Gianluca è anche mio marito, per cui tutta la musica che facciamo gira continuamente in casa nostra, perché abbiamo una stanza che praticamente è adibita a sala prove, perché noi si vive fortunatamente in campagna, ce lo possiamo permettere, e quindi si prova, si registra, si riascolta instancabilmente, continuamente, e fino a quando non ci sembra di aver colto un po' il senso del pezzo su cui lavoriamo. Diciamo che a volte è anche un po' un tormento tutto questo, perché, diciamo, è un lavoro che si inserisce anche nella nostra vita e quindi privata, no? Quindi non finisce, un lavoro che non finisce mai, però è anche la nostra passione, quindi ci può stare, insomma.
Parlaci del brano Rimini Sud e in particolare del rapporto che hai avuto e che hai ancora oggi con la nostra regione, con l'Emilia Romagna.
Sì, allora, diciamo che io ho vissuto i primi 20 anni della mia vita a Rimini, precisamente a Bella Riva di Rimini, quindi l'uscita dell'autostrada Rimini Sud. E quelli sono un po' i primi 20 anni, sono quelli della formazione, no? In cui si gettano le basi per diventare poi quello che si è per il resto della vita, insomma. E io li ho vissuti in questa città in cui negli anni '80 c'era d'estate, arrivava il mondo, no? E diventava una metropoli che aveva voglia di divertirsi, stare bene, così. E d'inverno poi rimanevamo in quattro gatti, poi io stavo proprio nella zona mare, per cui si rimaneva veramente in pochissimi, immersi in questa nebbia, no? Con le strade coperte dalle foglie secche, c'è proprio la sensazione della solitudine. E dava un po', diciamo, un senso di schizofrenia tutto questo, cioè d'estate succedeva tutto e poi d'inverno niente. E quindi, diciamo che in quegli inverni c'era molto tempo per riflettere, no? Le consideravo veramente il momento della meditazione, specialmente a me piaceva correre, quindi facevo footing sulla spiaggia, su questa spiaggia enorme, vuota, con il mare davanti, disteso, che molto spesso è calmo a Rimini, e c'era qualche gabbiano, no? Le vecchine curve che raccoglievano le poveracce, i cannolicchi, così, e io mi sentivo veramente orgogliosa di vivere in questa città, perché mi sembrava di avere di più di tutti quelli che andavano e venivano ogni estate. Io ci potevo stare sempre, potevo conoscere un casino di gente, potevo parlare in inglese, potevo lavorare nei bar e fare tardi la notte senza render conto ai genitori, insomma mi sentivo veramente nel mio centro, insomma, no? Anche se poi, diciamo così, è una situazione un po' difficile da vivere, perché poi tanti amici si sono un po' persi, diciamo, in questo tipo di vita così schizofrenica. E, diciamo che poi a Rimini ho studiato danza per tanti anni, e per stare nella musica danzavo, perché mio padre era un cantante, era stato nel passato un baritono, e non voleva che io cantassi perché era convinto che questo mi avrebbe creato della sofferenza. Cioè, lui sapeva per esperienza che se nasci per cantare non puoi farne a meno, desiderava vedermi medico piuttosto che morto di fame con la musica, così. E lui aveva dovuto smettere di cantare per arruolarsi in aeronautica e per mettere su famiglia, e quindi, diciamo, insomma, si opponeva a questa cosa, infatti non me l'ha fatto mai fare, e mi ha fatto fare, diciamo così, ginnastica con la danza, e io fortunatamente avevo potuto comunque stare con la musica. E poi non me ne sarei comunque andata se non fosse stato che poi ho scelto di fare l'università a Firenze, che avevo delle zie che mi ospitavano, insomma tutta la mia famiglia poi è rimasta lì a Rimini, insomma più o meno da quelle parti.
Ascoltiamo quindi il brano Rimini Sud.
Sono passati pochi giorni e già il sole tramonta a sud-ovest, e in questo poco tempo anche l'aria ha un profumo diverso, e io ho cantato, ho suonato, ho cantato e ho provato a vivere. Facendo la dritta sulla sabbia umida, ed ho ospitato gli amici vespisti che venivano da Milano, perché ad agosto le stanze a Rimini sono tutte piene. Ho lavorato nei bar sulla spiaggia a piedi scalzi, perché d'estate se non si lavora si perde tempo, ed ho venduto i gettoni alla cassa della sala giochi, e la colonna sonora era il flipper che segnava i punti. Rimini, io non volevo l'inverno a Rimini. Rimini, si è troppo soli.
Siamo ancora con Anna Granata di Zagaras. In questo progetto tu proponi da cantautrice un repertorio di canzoni originali dal suono ruvido ma anche raffinato. Ci parli di questa tua nuova scelta stilistica?
Sì. Allora, io per tanto tempo mi sono dedicata allo studio della tecnica vocale, proprio tecnica classica, vera e propria, no? Ed ho nutrito una grande passione un po' per le sonorità orientali e per l'uso proprio della voce, della tecnica vocale in Oriente. Infatti ho fatto diversi viaggi in India e in uno di questi mi sono anche fermata a studiare canto per un po' di tempo. E, diciamo, però contemporaneamente, diciamo, a questo studio, io poi mi sono resa conto che nella musica popolare italiana, specialmente in quella del sud, c'era una forte influenza medio orientale, come da un punto di vista proprio dell'uso della voce, della melodia, no? E così, diciamo così, mi sono voluta dedicare proprio alla musica, alla nostra musica popolare, tenendo con un occhio di riguardo per questa caratteristica della nostra musica popolare. Però diciamo che poi la mia grande passione in realtà, prima dello studio della voce, è stata il rock, cioè la musica indie. Ho sempre ascoltato le radio e tuttora ascolto Controradio, per dire a Firenze, che è la radio che trasmette musica rock nella maggior parte. I momenti importanti della mia vita sono stati sottolineati dal rock e così. E quindi quando ho scelto qualcosa di mio, quando mi sono spostata dall'essere interprete di canzoni folk o popolari così, e ho scritto qualcosa di mio, in realtà mi sono venuti in mente Nick Cave, Peter Gabriel, cioè, e mi sono venuti in mente i grandi della musica rock, insomma, le loro canzoni, ecco. Quindi così, insomma, però diciamo che la mia espressione vocale, il suono della mia voce non è rock veramente, no? Quindi io, diciamo, spalmo un po' questa voce così definita su una musica proprio volutamente ruvida, proprio a creare un suono che caratterizza poi questo lavoro, no? Quindi anche la scelta degli strumenti non è casuale in tutto questo. Infatti io uso, per esempio, suono in un pianoforte elettrificato della fine degli anni 70, un Cavalli EP608, che ha un suono profondo, delle note basse, lo suono in modo ritmico, come se fosse un basso, cioè un suono molto indefinito, no? Per esempio Antonio, il chitarrista, che è un talentuosissimo, è un talentuoso chitarrista sia classico che elettrico, però lui sceglie di trascinare proprio le note nella sua chitarra con un vecchio amplificatore degli anni 70. E anche Gianluca suona una batteria che è una vecchia Hollywood, chi conosce le batterie sa a che cosa mi riferisco, una vecchia batteria da un suono molto particolare. Quindi poi, diciamo, quando ci siamo trovati a provare queste idee nella stanza di casa mia, in campagna, con questi strumenti, cani che ci dormivano sui piedi, perché abbiamo diversi animali, abbiamo un po' avuto la sensazione di ritornare ad essere i ragazzi che provavano in garage, no? Senza i vincoli stilistici, così abbiamo voluto fare una cosa nostra, no? Così, insomma, a questo punto, dal profumo della zagara, della musica popolare che mi aveva accompagnato per tanti anni, in realtà sono tornata a fare questa musica in garage, quindi per quello il nome Zagara, cioè c'è la zagara e c'è il garage. Quindi, insomma, così.
Cosa significa per te cantare le tue parole e la tua musica?
Cioè, è un valore inestimabile per me. Cioè, infatti, quando, per esempio, do lezioni di canto, dico sempre che prima del canto bisogna studiare la musica e uno strumento, no? Che possa accompagnare la voce. Perché cantare le proprie parole e scegliere la propria musica aiuta anche a cantare quella degli altri, cioè a capire la composizione degli altri. Cioè, prima bisogna mettersi, diciamo, un po' la propria vita nelle mani, no? E scriverla e cantarla. Poi si possono anche toccare le parole degli altri, insomma, farle proprie. Quindi, diciamo, molte canzoni di questo CD sono state scritte da Antonio Ghezzani, dal chitarrista, non sono tutte mie, solo alcune. E lui ha scritto delle cose molto belle, ma io però le ho dovute metabolizzare, fare mie, apportare, non so, metterci qualche cosa di diverso, qualche cambiamento. E l'ho potuto fare perché so di cosa voglio parlare adesso che scrivo e in quale modo. Infatti, cioè, chi dedica, diciamo, la propria vita alla musica, insomma, o all'arte in generale, cioè, non lo fa perché è una scelta, non lo fa perché deve farlo, cioè, è una pulsione che non può non essere ascoltata, secondo me. Perché si corre un po' il rischio, se non si ascolta, di essere infelici, no? Con la sensazione che la vita avrebbe offerto delle possibilità che non sono state colte. E quindi, diciamo, scrivere una canzone è come dare un po' una voce a questa pulsione, un po' un riempire un vuoto che non può essere colmato da altre cose, probabilmente da niente altro. Infatti c'era Bruno Lauzi che diceva una frase bellissima, che diceva: io scrivo canzoni tristi perché se sto bene e non ho bisogno di niente, esco. Cioè, proprio esemplificativo, cioè, questa è una frase che mi rimarrà sempre in testa perché riesce perfettamente il concetto.
Ascoltiamo ora il brano in francese, Il e te.
Il était temps que tu me dises la vérité sur cette ville. Il était temps que tu me dises la vérité sur ta fille. Il était temps que ça finisse et ça pourrisse. Il était temps pour moi de foutre le camp. On Et pourtant, quelques mètres de la Seine, on est pourtant quelques mètres de Bonneau. J'ai pas compris ces regards vitrés et ce malaise insensé qui pèse. On est pourtant beaucoup vécu, on a le temps de déconner. On a bouffé la nuit d'un coup, on a laissé le temps s'enfuir. On a brûlé nos cieux dans les tapis, noyé nos cieux dans le verre rouge. On est passé à côté de rien. Pourtant, essaye de sourire des yeux.
Torniamo a parlare con Anna Granata. Tu sei stata vincitrice del premio Rosa Balistrieri nel 2011. Chi è per te Rosa Balistrieri e soprattutto che ruolo ha avuto nella tua formazione musicale?
Allora, diciamo, il rapporto con Rosa Balistrieri, devo raccontarti quella storiella velocissima, è nato perdendomi nella campagna toscana una sera dell'ultimo dell'anno, perché con degli amici si cercava una casa di amici in campagna, buio, pesto, e siamo finiti in una casa di sconosciuti dove c'erano delle persone che suonavano, e quindi ci siamo fermati lì perché la situazione era molto piacevole, e lì ho conosciuto uno di questi musicisti che era Rocco Giorgi, che è stato per tantissimi anni il chitarrista di Rosa Balistrieri fino alla sua morte, fino alla sua scomparsa. Poi mi sono fermata a cantare con lui. Per una serie di coincidenze successive, io Rocco Giorgi poi l'ho rincontrato più volte, abbiamo suonato insieme, e poi a un certo punto, appunto, lui mi ha proposto le canzoni di Rosa, che io non conoscevo minimamente, lei era già morta quando io ho cominciato a cantare. Però lui, diciamo, l'amava, penso l'abbia amata così tanto che mi ha comunicato proprio la sua anima. Quindi mi ha raccontato le sue storie, degli aneddoti, delle riflessioni, così, che alla fine poi mi sembrava quasi di averla conosciuta, no? Anche a me. Poi abbiamo lavorato al suo repertorio e io ho cercato in tutti i modi di cogliere la sua sensibilità, la sua emotività, così, e l'ho portata un po' dentro di me, insomma, nel mio canto. Però io ho una vocalità diversa dalla sua, e quindi non mi è mai passato neanche per la testa di imitarla, perché lei ha una voce molto grossa, molto ruvida, no? Io sono una voce fine, insomma, curata, quindi proprio non ho niente a che vedere con lei da un punto di vista vocale. Diciamo, l'ho filtrata attraverso la mia emozione, la mia capacità di provare il dolore di cui lei parlava, no? Nelle sue canzoni. Così. E poi sono successe delle coincidenze strane, per esempio io ho comprato una casa che era del figlio del compagno di Rosa. Quindi lei era stata a casa mia anche quando io non l'avevo ancora vista mai quella casa. Oppure quando sono andata a trovarla al cimitero, un cimitero di Firenze che è pienissimo, cioè enorme, e mi avevano detto dove si trovava, però era sbagliata la localizzazione, non era quello giusta. Quindi tutti sono andata con altre persone, tutti li stavano diventando matti perché non si riusciva a trovare questa tomba. Io mi sono fermato, ho alzato la testa ed era la lapide proprio sulla mia testa, in alto. E mi sembrava quasi che, cioè, di saperlo, insomma, è stata una sensazione veramente che ancora se ci penso questa cosa qui mi emoziona, insomma, così. E da un certo momento in poi ho dedicato tutta la mia, diciamo, il mio cantare, perché lei aveva questo modo di cantare così speciale, no? Così particolare. E all'inizio io non lo capivo, perché quando l'ho conosciuta in realtà stavo studiando, ero nel pieno del mio studio, quindi pensavo la tecnica fosse la cosa più importante, no? Poi ho sentito lei e nella sua voce non c'era minimamente tecnica, c'era solo anima. E quindi ho passato un lungo tempo a cercare di mettere insieme queste due cose. Poi ho capito che in realtà è difficile metterle insieme. Cioè bisogna arrivare a un punto in cui la tecnica, va bene, ti appartiene, va messa completamente da parte, e poi bisogna andare. Cioè andare, appunto, mettersi la vita nelle mani, come questo è il mio pensiero. E poi è lasciare che la voce vada, insomma, che appartenga solo a noi, che non ci sia più studio dietro, no? Cioè, quello è già fatto, ha già fatto il suo lo studio, poi a un certo punto bisogna andare liberi, così, insomma.
Bene, ringraziamo Anna Granata per essere stata con noi e ascoltiamo il brano Magnolia, contenuto nel suo ultimo progetto musicale dal titolo Zagarage. Un saluto da Cinzia Leoni e a presto qui su Scelto per Voi.
si vive dentro.